Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Il presidente incaricato Draghi a Montecitorio inizia oggi pomeriggio le consultazioni, un'ora di colloquio col premier uscente Conte che dice: ho fatto il mio lavoro, sono sereno. Dopo il PD intanto anche Forza Italia apre. Berlusconi: la nomina di Draghi in linea con le nostre richieste al Colle. Di Maio invita i suoi a mostrare maturità. Oggi la giornata per la lotta al cancro, aumentano le persone guarite, più 37% in 10 anni, 3 milioni e mezzo di persone in Italia, ma con la pandemia screening a rischio. A Biella, carabinieri dei NAS in azione a caccia di presunti furbetti del vaccino, si indaga per truffa. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Iniziano dunque oggi pomeriggio le consultazioni formali del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo, dopo che l'ex presidente della BCE ha accettato con riserva l'incarico offertogli da Mattarella. Draghi deve costruire una maggioranza parlamentare. La notizia di oggi è che anche Forza Italia, dopo il Partito Democratico, ufficialmente apre ad un esecutivo guidato da Draghi, a dirlo Silvio Berlusconi, ma la soglia da raggiungere è ancora molto alta. Allora partiamo da qua, dalle alchimie e dagli scenari possibili per una maggioranza Draghi.
Il futuro governo Draghi non ha ancora in Parlamento i numeri per la fiducia, non bastano il PD, Italia Viva e i piccoli gruppi europeisti. Coalizioni e partiti sono divisi e dilaniati dai dubbi, soprattutto 5 Stelle e Forza Italia. Draghi cercherà nelle consultazioni tra oggi e domani un dialogo sul programma con le forze politiche e sembra certo l'obiettivo di avere ministri non solo tecnici ma anche politici, espressione dei partiti che daranno la fiducia. Tra i tecnici per le caselle economiche si fanno i nomi di Carlo Cottarelli, dell'ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini, dell'ex presidente dell'INPS Tito Boeri. Più difficile invece far dimettere dalla BCE Fabio Panetta. Alla giustizia potrebbe andare Marta Cartabia, ex presidente della Consulta. Tra i politici resterebbero Roberto Speranza, lo stesso Gualtieri, Franceschini. Ancora incerto Giuseppe Conte, che se portasse i 5 Stelle verso il sì potrebbe avere un ministero di peso insieme a Di Maio e Patuanelli. In caso di sì di Forza Italia, in pista saranno Tajani o Brunetta. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
E come dicevamo, proprio da Forza Italia questa mattina è arrivata una novità, una notizia tesa in qualche modo, la dichiarazione di Silvio Berlusconi in persona, che dice le nostre richieste al Quirinale erano proprio queste: una figura come quella di Draghi per la guida di un esecutivo nazionale. Sentiamo allora quali sono le posizioni del centrodestra, che per quanto riguarda la Lega e Fratelli d'Italia sono più sfumate.
L'unità del centrodestra scricchiola davanti alla possibilità di un governo guidato da Mario Draghi. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno provato a definire una linea comune ieri in un vertice, ma le sfumature sul da farsi sono molte. Andiamo ad ascoltarlo, poi decideremo insieme, dice Silvio Berlusconi. La scelta Draghi va nella direzione da noi indicata, puntualizza il Cavaliere, ossia quella di una personalità di alto profilo istituzionale attorno al quale si possa tentare di realizzare l'unità sostanziale delle migliori energie del Paese. Fratelli d'Italia ripete che il voto è l'unica alternativa alla crisi, ma per tenere insieme il centrodestra Giorgia Meloni propone l'astensione a condizione che si voti uniti. La Lega prova a prendere tempo in attesa di incontrare Draghi per le consultazioni. Se si vota tra 2 anni noi siamo fuori, afferma Matteo Salvini. Le elezioni restano la via maestra, ma andiamo ad ascoltare quel che Draghi ci dirà. Poi, dice Salvini, come centrodestra valutiamo e troviamo una posizione comune. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
L'altra novità arriva invece dall'altro campo, dal centrosinistra, come avete sentito dai titoli. C'è l'invito proprio pochi minuti fa di Luigi Di Maio, ministro degli esteri uscente, membro di punta di spicco del Movimento 5 Stelle. Ai suoi dice: bisogna mostrare maturità, e mentre il centrosinistra cerca di rimanere unito. Questo è il risultato del vertice di ieri.
Sostenere il governo Draghi portando avanti l'alleanza giallorossa è questa la posizione su cui il Partito Democratico in queste ore prova a portare Movimento 5 Stelle e LeU. Per il segretario Dem Zingaretti, l'ex presidente della BCE, è la personalità giusta per portare l'Italia fuori dalla crisi. Le tre forze politiche ieri si sono dette disponibili a cercare un percorso comune. I vertici dei 5 Stelle e soprattutto l'ala ortodossa restano però contrari all'ingresso in un esecutivo motivo tecnico, nonostante le tensioni interne e il rischio di una spaccatura dei gruppi parlamentari. Serve un governo politico, spiega Di Maio, secondo il quale il movimento deve comunque dimostrarsi maturo e ascoltare Draghi, mentre il reggente Crimi non esclude l'ipotesi di un voto sulla piattaforma Rousseau. Più aperta invece la posizione di Leu, anche se la componente di sinistra italiana resta cauta su un sostegno al suo esecutivo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Poco fa una dichiarazione, non una dichiarazione, ma insomma attribuita a fonti leghiste, l'ANSA ha battuto la Lega, è disponibile ad ascoltare Draghi ma non alla riedizione di un governo Conte con un altro premier. La situazione dunque è in evoluzione. Vi ricordo che le consultazioni di Draghi inizieranno nel pomeriggio, nella seconda parte di Effetto Giorno. Torneremo comunque ad approfondire la situazione, la crisi politica. Adesso invece andiamo avanti con le altre notizie. Oggi è la giornata mondiale contro il cancro. Aumentano, e questa è un'ottima notizia, i pazienti che lo hanno superato. Oggi in Italia sono circa 3 milioni e mezzo di persone, con un incremento del 37% rispetto a 10 anni fa. Lo rileva l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, l'AIOM. C'è stato tuttavia nell'anno della pandemia un calo brusco degli esami di prevenzione, mentre l'Europa prende di mira cibi e bevande dannosi.
Diagnosi precoce, rafforzamento degli screening, accesso a cure di qualità senza disparità tra regioni e soprattutto prevenzione e promozione di stili di vita corretti. Questi i quattro pilastri del nuovo piano europeo di lotta contro il cancro, presentato dalla Commissione europea, che prevede uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro. Tra gli obiettivi, incentivare un'alimentazione corretta e scoraggiare l'uso di alcol. E una delle misure proposte, oltre a una tassazione mirata e a possibili definanziamenti delle filiere, anche un'etichettatura di allerta per le bevande alcoliche simili a quella già prevista per il tabacco. Emanuele Scafato, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità.
Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità non esistono quantità sicure di alcol. È proprio per questo che da anni oramai, anche a livello europeo, si tenta di inserire in etichetta una comunicazione che riguarda la salute. Non è un warning, ma è semplicemente favorire il diritto del consumatore a essere garantito in scelte informate per la sua prevenzione.
Ma c'è allarme tra i produttori di vino e della filiera zootecnica per gli impatti economici su settori d'eccellenza del Made in Italy. Ettore Prandini, presidente della Coldiretti.
Siamo assolutamente contrari. Noi riteniamo che l'etichetta nutrizionale debba essere quella che l'Europa valorizza. Etichettare indicando che un prodotto fa male alla salute, questa è una disinformazione totale.
Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la pagina economica con la Banca Centrale Europea e la sua analisi sulla situazione. Covid e lockdown minano la ripresa, dice la BCE, bisogna partire subito con il Recovery Fund.
È vitale il Recovery Fund per rilanciare la crescita con riforme strutturali e investimenti. Questo l'appello della Banca Centrale Europea a utilizzare rapidamente risorse europee attraverso lo strumento Next Generation EU, spiegando che svolgeranno un ruolo di primo piano nel sostenere la ripresa dell'economia, che è ancora minata dall'aumento dei contagi e dai nuovi lockdown, mentre resta elevata l'incertezza sull'evoluzione della pandemia e la velocità della campagna vaccinale. Nel bollettino mensile l'Istituto di Francoforte, che ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita del PIL per il 2021 e al rialzo quelle per il 2022, mette in guardia dal rischio di una contrazione del 2,5% del PIL dell'Eurozona nel quarto trimestre 2020, cui seguirà una fase di stagnazione dell'economia nel primo trimestre del 2021, e assicura la BCE che di fronte all'elevata incertezza è pronta ad adeguare tutti gli strumenti disponibili. Nel settore manifatturiero l'attività continua a evidenziare una buona capacità di tenuta, mentre è soggetta a una forte contrazione nel comparto dei servizi, ma per questo continua ad essere fondamentale un ampio grado di stimolo monetario per contribuire, sottolinea la BCE, a ridurre l'incertezza e a rafforzare la fiducia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora con la cronaca torniamo in Italia e andiamo in Piemonte, a Biella, dove c'è stato un nuovo intervento dei carabinieri dei NAS a caccia di presunti furbetti del vaccino.
Si indaga per truffa ai danni dello Stato alla Procura di Biella nell'ambito dell'inchiesta sui presunti furbetti dei vaccini anti-Covid, persone cioè che si sono fatte vaccinare nonostante in questa prima fase non ne avessero diritto. I carabinieri del NAS, coordinati dal procuratore Teresa Angela Camelio, hanno sequestrato gli elenchi delle ASL e ci sarebbero degli indagati. Un centinaio le persone che gli inquirenti dovranno ascoltare. Fra i presunti furbetti ci sarebbero alcuni amministratori di case di riposo che non avevano diritto alla vaccinazione e altri che si sarebbero inseriti fra i lavoratori delle cooperative che operano all'interno delle RSA e dell'ospedale di Biella. Sotto la lente del NAS sono finite anche le dosi di vaccino somministrate in Puglia, a Lecce e a Gallipoli. I carabinieri sono ora al lavoro per verificare la presenza di fuorilista, cioè di soggetti vaccinati senza averne diritto. Ma le anomalie e le incongruenze nell'ambito della campagna vaccinale si sono registrate anche a Modena, dove è successo che alcune dosi che non sono state somministrate a chi era in lista perché non si è presentato, sono state girate poi a figli e parenti degli operatori per non far scadere le fiale di siero già aperte. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dopo la riapertura dei musei nelle zone gialle d'Italia e anche contemporaneamente al dibattito sulla possibile riapertura di cinema e teatri che però restano chiusi, ci provano adesso gli impianti sciistici. Oggi il comitato tecnico-scientifico dovrebbe analizzare le ipotesi di riapertura per metà febbraio.
Mascherine, uso al 50% delle funivie e delle seggiovie se chiuse, distanziamento sociale, biglietterie online per evitare code e assembramenti. Sono le nuove regole previste dal protocollo proposto dalle regioni al CTS per riaprire gli impianti sciistici il 15 febbraio. In zona rossa non si scia, restano i dubbi sulle norme, in quell'arancione, ma apertura o no poco importa se non ci si può spostare. Il problema è la circolazione tra le regioni, ci spiega Valeria Ghezzi, presidente ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari.
Se dopo il 15 rimanesse vietata, l'apertura è una beffa, perché ci sono regioni dove se non ti puoi muovere tra una regione e l'altra, penso a una Valle d'Aosta, chi siano i residenti della Valle d'Aosta, di cui un terzo lavora nel turismo?
In caso di mancata riapertura, ANEF stima una perdita del 100% del fatturato, pari a oltre 1 miliardo di euro. Così Andrea Colla, direttore Monterosa 2000.
I danni sono enormi e sono devastanti, soprattutto perché noi ad oggi non abbiamo nessunissima certezza né indicazione in merito a possibili ristori. Le stazioni sciistiche investono in realtà per la preparazione della stagione nei mesi di ottobre, novembre, i primi di dicembre, un buon 60% dei propri costi, quindi incasso zero e spese altissime.
Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13, facciamo la prima pausa di oggi, Effetto Giorno torna subito dopo, ripartiremo dall'incarico a Mario Draghi per la formazione di un nuovo governo, le consultazioni iniziano oggi, cercheremo di seguire il flusso delle notizie con le dichiarazioni che si susseguono. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il presidente incaricato Draghi a Montecitorio per le consultazioni, il premier uscente Conte: ho fatto il mio lavoro, sono sereno. Dopo il PD anche Forza Italia apre. Berlusconi dice: la nomina di Draghi in linea con le nostre richieste. Di Maio invita i suoi a mostrare maturità. Oggi la giornata per la lotta al cancro. Aumentano le persone guarite, più 37% in 10 anni, ma con la pandemia screening a rischio. Focolaio a Corsano, in provincia di Brescia, il 10% della popolazione contagiato è la variante inglese, dice l'ATS, ma per fortuna la maggior parte sono asintomatici. Minuti di nuovo in diretta con Effetto Giorno e con noi Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Alberto.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovato Alberto. Allora, le consultazioni iniziano nel pomeriggio, quindi siamo ancora da un certo punto di vista a bocce ferme, per dirla così. Però qualcosa sembra che si sia mosso, perché sembrerebbe che Conte abbia anche già, anche perché stavo pensando a Conte, che oggi ha fatto una dichiarazione, Draghi abbia sentito già alcune personalità politiche, questo è quello che scrivono in retroscena, che potrebbe far pensare a due cose, Alberto, cioè da una parte che sarà un governo tecnico politico, e dall'altra che queste consultazioni informali con i leader politici potrebbero smuovere qualcosa all'interno dei partiti. Infatti stamattina ci sono due notizie: Berlusconi che dice sì a Draghi sostanzialmente, vedremo il programma eccetera, ma sì a Draghi, e Di Maio che invita suoi a mostrare maturità, una dichiarazione abbastanza importante. Si sbilancia Di Maio a favore di un ascolto di Draghi. Un combinato disposto, Alberto, che farebbe pensare alla famosa maggioranza Urso, cioè una riedizione di quella maggioranza che un anno e mezzo fa circa portò al voto congiunto tra progressisti e moderati, con anche qualche sovranista europeo.
Sì, esatto, anche se bisogna mostrare continuamente cautela, perché ancora i giochi politici sono molto in aria, le trattative sono in corso, chiaramente la diplomazia, le tessiture in cui Draghi peraltro è bravissimo, sono in atto, però bisogna considerare che la nuova maggioranza Ursula passa da una spaccatura dei due poli, dalle geometrie politiche a cui siamo stati abituati oggi, e non a caso anche la dichiarazione di Di Maio è una cosa dal suo punto di vista coraggiosa, perché sicuramente molto divisiva all'interno dei 5 Stelle, che dove si parla già quasi apertamente della possibilità di scindere il movimento in due parti, perché c'è una parte dei 5 Stelle ancora adesso manifesta proprio un'idiosincrasia, un vedere Draghi come drappo rosso ingestibile e indigeribile. Purtroppo il corollario, tra l'altro, della dichiarazione di Maio di dobbiamo dimostrarci una forza matura, sì, è che fino adesso ha imperversato l'immaturità della nostra classe politica che ci ritroviamo al Parlamento.
Questa è una lettura indiretta, ma assolutamente si può dedurre molto bene questo, effettivamente.
Dall'altra parte, nel centrodestra, Berlusconi si sapeva fin dall'inizio che è sicuramente un vinto sostenitore e consentirebbe a Forza Italia di avere di nuovo un ruolo anche un po' più centrale all'interno del polo del centrodestra. È chiaro che questo il governo Draghi avrà come forza centrale, più alto potere di veto ricattatorio, se così vogliamo dire, nella Lega, perché si è già capito che Salvini, sì, peraltro nelle dichiarazioni che sta facendo ora, sta alzando la posta sui contenuti, perché così si fa, così ha fatto anche Renzi, ha rimesso al centro anche per esempio la questione dei confini, ributtando il tema dell'immigrazione, ridenunciando che in queste ore chissà quali sfracelli stanno avvenendo nelle nostre coste, e quindi ci ritroviamo a quella gestione emotiva del tema dell'immigrazione e degli sbarchi, che è un classico poi della Lega di Salvini. E questo non credo che sarebbe un tema che consenta di coagulare una maggioranza, è evidente. Nel centrodestra però pende anche la suggestione della Meloni, che chiede un astensionismo strutturale, diciamo così, in modo da consentire al governo di vivere come governo di minoranza, ma non sarebbe sicuramente
un modo
parlamentare sufficiente per un Draghi, insomma, ecco, avremmo sprecato la migliore pedina della scacchiera di fronte a un Parlamento inadatto a riceverla.
Ecco, questa astensione sarebbe un modo anche per così tenere in qualche modo unito il centrodestra tra un'astensione e un eventuale appoggio più diretto invece di Forza Italia, i cui voti sembrano necessari per evitare, come dice Salvini, che si riproponga la maggioranza uscente, che insomma la fine che ha fatto lo sappiamo tutti. Ti chiedo invece anche, Alberto, come leggi Conte, questa dichiarazione di oggi di Conte, una riga stringata dopo l'incontro con Draghi, ho fatto il mio lavoro, sono sereno, no? Cioè, sembra quasi un messaggio di renziana memoria a Draghi, stai sereno. Come lo leggi? Come un stai sereno, però io non sono della partita, oppure potrebbe entrare? Perché questo sembra dirimente, no? Se entra Conte, entra il Movimento 5 Stelle.
Questo è molto vero, mi sembra una dichiarazione neutra e sufficientemente intelligibile in tutti i modi, e quindi
non
effettivamente
aggiunge molto.
È una dichiarazione da fare classicamente quando stai a metà di una trattativa, di un percorso di diplomazia. È un po' diversa, corregge però un po' i mood dei retroscena che sono venuti, diciamo, dalle fonti sentite ieri, nel senso che ieri ci dava un Conte stizzito, un Conte vittima del suo rancore verso, sì, chi lo ha buttato giù, pentito dell'essersi dimesso.
È un passo avanti anche questo.
Disponibile a passare da premier a ministro, nonostante la profferta fosse stata pare quella del Ministero degli Esteri, che è un classico second best per qualunque, certo, premier, è già successo molte volte anche in passato. Oggi questa cosa mi sembra da leggere in modo un po' più distensivo, effettivamente. E certo, è fondamentale, perché se Conte si mette alla testa di una posizione più governista, per così dire, dei 3-5 Stelle sicuramente ricompatta il movimento, perché è chiaro che la sua leadership oscura molto quelle formali che il movimento si è dato, che a poco servono a evitare l'implosione che è sotto gli occhi di tutti.
Un'ultima cosa, Alberto, ti voglio chiedere relativamente al centrodestra, al di là dell'istinto in qualche modo già programmato di Forza Italia di poter partecipare a un esecutivo di questo genere, che cosa ha da guadagnare la Lega e Fratelli d'Italia con un appoggio esterno, cioè consentendo comunque la nascita di questo governo, visto che comunque loro avrebbero invece un vantaggio sicuramente ad andare ad elezioni dove sono accreditati di un buon risultato? Forse come dire, il lavoro che Draghi potrà fare sul versante dei conti pubblici, perché comunque non dimentichiamoci che questi soldi che stanno arrivando sono soldi a debito, e come ricordava ieri proprio il giornale sulle 24 ore con la firma del direttore, c'è un debito che sta esplodendo.
Sì, io credo che il calcolo razionale sulle convenienze che devono fare anche nel centrodestra e anche la Lega è quello di potersi intestare una parte del risultato del nuovo piano Marshall italiano, che francamente non è poca cosa in termini politici duraturi. Dall'altra però, se invece ragioniamo di piccolo cabotaggio, è chiaro che il nuovo piano Marshall italiano, il recovery plan che mette in campo Draghi, o qualora dovesse metterlo in campo, deve avere come corollario una serie di riforme strutturali che non abbiamo mai fatto, la prima delle quali è quella della previdenza, e sicuramente una riforma della previdenza non è compatibile con una riedizione di quota 100, perché finanziariamente non sta in piedi. E quindi questo, se la Lega rimane a queste piccole bandierine legate a singoli temi, effettivamente diventa un punto di non ritorno e di impossibilità di dialogo. Se invece si stacca in un discorso più generale, nella cogestione, diciamo così, di un obiettivo così grosso che mette in campo così tante risorse, insomma, mi sembra che sarebbe un obiettivo politico importante. Forse sarebbe anche da legare al qual è l'idea di riforma della legge elettorale che nel frattempo si riesce a mettere in campo, come ci diceva ieri il senatore Molinari. Sì. Perché se effettivamente passa l'idea del proporzionale e sgancia l'obbligo della Lega ad avere la coalizione per poter avere il premio, allora ognuno va per sé, anche a destra, e si è capito benissimo. Quindi questo può essere un punto importante.
Grazie Alberto Orioli per essere stato con noi, insomma, nell'attesa di altre dichiarazioni che potranno arrivare magari anche nel corso di Effetto Giorno. Le consultazioni vere e proprie, lo ricordo ancora una volta, inizieranno, ma insomma, tra qualche ora, nel primo pomeriggio. Adesso vi faccio riascoltare invece una voce che è quella del direttore dell'AIFA, Nicola Magrini. Questa mattina è intervenuto a 24 mattino a proposito di che cosa? Dei farmaci cosiddetti monoclonali, di cui ci eravamo occupati molto nei giorni scorsi. Insomma, è in arrivo un via libera anche dell'AIFA a questo importante farmaco, che però verrà utilizzato in situazioni specifiche. Le specifiche di questa notizia arriveranno probabilmente oggi nel pomeriggio, ma stamattina Magrini ha detto questo.
È vero che abbiamo avuto due giorni di riunione come commissione tecnico-scientifica, il parere non è ancora uscito, il parere formale ufficiale, oggi penso uscirà, visto che è un parere articolato. Ci sarà un indirizzo positivo, un indirizzo parziale, nei pazienti gravi e più avanzati non funzionano, in una popolazione precoce, ben definita, potrà essere utilizzato con modalità da definire, però si stanno valutando le modalità, quindi oggi il ministro Speranza penso che sarà lui a comunicare la cosa.
E adesso una piccola storia di pandemia che viene dalla provincia di Brescia e in particolare dal comune di Corzano. È con noi il sindaco di Corzano, Giovanni Benzoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, ho detto una piccola storia perché il vostro è un piccolo comune di quasi 1500 abitanti, però poi insomma le storie di ognuno di noi sono importanti tanto quanto quelle di chi abita nelle grandi città, quindi non volevo sminuire in nessun
assolutamente,
modo. Assolutamente. Parliamo di variante inglese e parliamo di una percentuale di persone positive in questo momento nel vostro comune molto molto alta, tanto che appunto si tratterebbe di una conferma in diretta di questa variante inglese che è molto più contagiosa. Quali sono i numeri al momento dei positivi nel suo paese intanto, Benzoni?
Allora, la situazione ad oggi è sotto controllo, i numeri parlano di un centinaio di positivi e sono dovuti a un focolaio che ricalca la struttura della scuola, quindi si parte dall'ambiente scolastico e dall'ambiente familiare scolastico. E quindi dal 22 di gennaio siamo partiti con dei primi casi abbiamo subito, in concomitanza con ATS, fatto una verifica della situazione. Da lì sono emersi subito parecchi casi, 24 già il giorno dopo. E questo ci ha permesso di capire che la situazione era comunque seria. Abbiamo poi provveduto a chiudere immediatamente la scuola, a isolare le famiglie, e dall'analisi che abbiamo fatto abbiamo poi scoperto questo centinaio di contagiati sul mio territorio. Diciamo che il focolaio in sé racchiude circa 140 casi, comprendendo le docenti che sono fuori residenza.
E quindi siamo comunque a una percentuale, ecco, che è stata calcolata del 10% della popolazione, anche se sì, alcuni docenti non sono residenti, quindi diciamo meno rispetto al comune. Sì, sì. Il fatto che si tratti di variante inglese è stato testato, confermato, c'è una conferma da parte delle autorità sanitarie locali, ufficiale?
Allora sì, sono le conferme arriva da ATS, che ha poi analizzato il genoma del coronavirus e ha scoperto appunto la variante inglese. Si è resa necessaria la verifica per appunto la grande quantità di casi concentrati in poche persone, quindi la contagiosità era comunque alta.
Ecco, prego.
Voglio precisare che comunque la situazione a livello pandemico è veramente sotto controllo, non abbiamo solo una persona ricoverata.
È quello che le volevo chiedere, cioè quanti sono i casi gravi su questo numero di 100 positivi?
Ho solo una persona ricoverata in condizioni discrete, purtroppo una persona di 88 anni, quindi le patologie sono sempre un rischio. Tutte le altre persone sono a casa, sono in buone condizioni, e quindi questo penso che sia la cosa più importante.
La cosa più importante, la cosa anche abbastanza positiva. Quindi insomma, diciamo, si conferma che questa variante inglese del virus è molto, forse molto più contagiosa, però assolutamente non più grave. Questa è diciamo, l'idea che vi state facendo in questo momento.
Sì, esatto, questo è quello che posso dire io per la situazione mia specifica, quindi quello che ho potuto vivere direttamente è questo. Essendo tutti bambini, sono praticamente tutti asintomatici, le famiglie sono praticamente nelle stesse condizioni, non c'è stato bisogno di ricoveri, quindi è veramente una situazione sotto controllo.
Che cosa le hanno detto a proposito della coincidenza sul fatto che stiamo all'interno di scuole e di bambini di primarie e materne, che cioè, bisogna dirlo, fin qua in Italia focolai all'interno delle scuole non ce ne sono stati molti, ora in questo caso invece sì, potrebbe essere associato alle modalità di trasmissione di questa variante inglese, che quindi sarebbe più infettiva anche tra i bambini? È una ipotesi che è emersa questa?
Ma diciamo che purtroppo ad oggi dati reali su questo non ne abbiamo, quindi la situazione è proprio questa, quindi vediamo una quantità di casi maggiore comunque di condizioni di salute buona, però è stata molto contagiosa e repentina in pochi giorni, quindi penso che sia proprio dovuto al fatto che sia una variante diversa dal solito che ha permesso di potersi propagare così velocemente.
Grazie al sindaco di Corsano, Giovanni Benzoni, grazie per essere stato con noi, buona giornata. E allora, 13:29:30, siamo alla seconda pausa, noi torniamo tra poco, 349-238-6666, vi leggo solo un messaggio, Diego dice: dichiarazione di Di Maio coraggiosa a proposito di quello che abbiamo detto con Alberto Orioli, ma se gli hanno promesso un ministero, questo è possibile, effettivamente sì, è anche normale che questo accada in questo genere di trattative, ma insomma c'è poi anche un taglio ironico e possiamo anche diciamo consentircelo. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il presidente incaricato Draghi a Montecitorio per le consultazioni. Il premier uscente Conte dice: ho fatto il mio lavoro, sono sereno. Dopo il PD, intanto anche Forza Italia apre. Berlusconi dice: la nomina di Draghi è in linea con le nostre richieste al Colle. Di Maio invita i suoi a mostrare maturità. Anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, dice: dobbiamo aprire al dialogo con Draghi. Oggi è la giornata per la lotta al cancro, aumentano le persone guarite più 37% in 10 anni, ma con la pandemia screening a rischio. A Biella, carabinieri dei NAS in azione a caccia di presunti furbetti del vaccino, si indaga per truffa. 13:34, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora è con noi Patrizia Groppo di You Abroad, che è un'associazione che si occupa di studio all'estero, soprattutto studio di liceali. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie mille.
Allora, oggi il Corriere della Sera scrive studenti in fuga dalla DAD, all'estero l'ultimo semestre della quarta superiore, partenze invernali che hanno fatto schizzare a un più 200% le richieste per l'agenzia torinese che sareste voi. Ora, sulla situazione della scuola è entrata anche nella avvertenza di questa crisi di governo, citata più volte come nodo, no? Doloroso anche di questo presente, le scuole chiuse, le scuole in didattica a distanza, eccetera. Ora, al di là di questo genere di valutazioni, ci arriviamo tra un attimo, è però in crescita il fenomeno dello studio all'estero anche per i liceali, per un semestre o per un anno. Quali sono, intanto partiamo da questo, no? I numeri di questa crescita in questi anni che avete rilevato voi?
Certamente. Ma allora, guardi, sì, sicuramente è un fenomeno in crescita a prescindere dalla situazione contingente. È un fenomeno che vede sempre più ragazzi, da un lato consapevoli di questa esperienza, perché poi il fatto di poter trascorrere un trimestre, semestre o anno all'estero e che questa esperienza sia di fatto poi riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione,
sì,
non è un dato così diffuso in realtà quanto si pensi. Quindi da un lato c'è sempre più consapevolezza e dall'altra c'è sempre più voglia sicuramente anche delle famiglie, quindi dei genitori, di investire sul futuro dei ragazzi, e quindi il fatto di poter dar loro l'opportunità di vivere e studiare
in
un altro
lingua,
contesto culturale,
certo,
bravissimo, imparare una lingua praticamente tornando quasi come bilingue, chiaramente sono tutti valori aggiunti. Quindi dovendo dare dei numeri è sempre chiaramente molto difficile, perché poi noi vediamo il nostro spaccato, però azzarderei a dire che ogni anno almeno un 15-20% di crescita in termini di numero di studenti che si muovono c'è assolutamente.
Quindi c'è una bella crescita ogni anno, però quest'anno i numeri che voi segnalate e che vengono riportati dal Corriere nella cronaca di Torino sono abbastanza clamorosi, più
sì,
200%, è così? C'è un aumento di queste dimensioni?
Certo, sì, allora il dato è assolutamente reale, calcolato matematicamente,
sì,
direi. Chiaro, occorre andare a spiegare da che cosa è composta poi questa crescita.
Cioè, voi avete fatto un'associazione proprio sul fatto del rifiuto della didattica digitale, cioè della,
certo,
possibilità, andando all'estero, invece di poter fare un anno scolastico normale in classe.
Mm-hmm.
È una cosa,
certo,
che emerge anche dai racconti, delle richieste degli studenti che contattate?
Sì. Allora, guardi, è un mix di fattori dove sicuramente la situazione nazionale attuale per quanto riguarda la modalità scolastica, quindi non la qualità ma la modalità, sicuramente è un elemento che pesa, nel senso che ci sono fondamentalmente tre elementi,
sì,
sul tavolo. Uno è la DAD, unito però al irripetibilità di questa tipologia di esperienza, nel senso che i ragazzi possono fare questa esperienza il quarto anno del liceo all'estero, per semplificare. Quindi la maggior parte dei ragazzi che sono partiti appunto il mese scorso, che hanno fatto registrare questo picco, di fatto sono ragazzi che o l'avrebbero fatto ora o avrebbero rischiato di non poter più studiare all'estero durante il liceo. Quindi il fatto che il contesto italiano attuale della didattica sia comunque fortemente limitato ha creato sicuramente un malcontento di base, e dall'altra una spinta
in
ulteriore
più.
Esatto,
invece uno poteva immaginarsi anche il contrario, cioè una situazione come questa di incertezza, vado in un paese dove chissà qual è la situazione dal punto di vista anche di questa emergenza sanitaria, può succedere di tutto, chiudono le frontiere eccetera, invece no, questo non frena, anzi in questo momento sta spingendo. Le posso chiedere anche quali sono le destinazioni più richieste, cioè nel senso,
certamente,
quali le città?
Sì. Assolutamente. Allora, per quanto ci riguarda, sicuramente in testa, in questa fase appunto di partenze invernali, abbiamo avuto il Canada. Canada, che è sicuramente una situazione migliore rispetto a anche alla situazione di contagio, insomma, del contesto italiano, e dove la didattica è molto curata. Nessuno dei ragazzi è attualmente in DAD al 100%, giusto per dare un esempio. Secondo posto, Stati Uniti, sicuramente una situazione di contagio diversa, ma negli Stati Uniti abbiamo lavorato con un programma su città molto piccole, e quindi di fatto molto più protette, e anche qui didattica mista o in presenza, e poi alcuni paesi europei, tendenzialmente diciamo abbastanza sparsi sul contesto europeo, però il grosso delle partenze, le direi il 90%, l'hanno fatto Canada e Stati Uniti.
Va bene, io la ringrazio per essere stata con noi, Patrizia Groppo di You Abroad, che si occupa per la realtà torinese, ma non solo, di viaggi all'estero per quanto riguarda gli studenti, il periodo di studio all'estero, con una crescita, vi ripeto la notizia che è abbastanza clamorosa, di più 200% di richieste, che sarebbero in qualche modo associate proprio, anche se parliamo di numeri piccoli, perché parliamo di alcuni centinaia di studenti in tutta Italia, monitorati da questa associazione, ce ne sono delle altre, insomma, associati al rifiuto della didattica digitale. Quindi sapendo che negli altri paesi, tipo il Canada, si va a scuola, ecco che la richiesta di trascorrere un periodo all'estero aumenta. Adesso vi do un aggiornamento per quanto riguarda la crisi, perché ve l'ho detto nei titoli, vi leggo completamente l'agenzia che cita le frasi di Virginia Raggi, che apre a Draghi: rompiamo gli schemi, dice la sindaca di Roma, il Movimento 5 Stelle apra a Draghi. E poi dice ancora: bisogna partire dai temi, puntare su un governo politico, il paragone con il precedente Monti è sbagliato, dal recovery alla burocrazia si può fare molto. E così, da un esponente importante del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, arriva questa grande apertura a Draghi. Adesso invece buttiamo un sguardo sulla giornata sportiva con Carlo. Ciao Carlo.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Giornata sportiva oggi di tregua. Ieri sera si è chiuso il primo round delle semifinali di Coppa Italia con lo 0-0 di Napoli, tra Napoli e l'Atalanta. Nel weekend, insomma, le partite di maggiore spicco interesse per l'alta classifica si concentrano tra domani sera, quando c'è Fiorentina-Inter alle 20.45, e sabato, quando andranno in campo la Juventus con la Roma nel big match di giornata, sabato alle 18, e il Napoli che torna in campo col Genoa alle 20.45 di sabato, mentre il Milan con il Crotone domenica pomeriggio. In questo weekend vedremo anche altre cose, perché parte una cortina in mondiale di sci domenica, ecco, purtroppo senza Sofia Goggia, come già sappiamo, la superstar del nostro sci. Poi inizia il 6 nazioni di rugby con l'Italia che gioca contro la Francia sabato, in una partita insomma non semplicissima. In questo torneo non vinciamo da un'eternità. E poi per chi volesse, sabato domenica notte, lo ricordo, c'è il Super Bowl, la finale del football americano, che ci terrà in piedi fino alle prime ore di lunedì mattina. Alessio,
grazie Carlo.
Ciao.
Appuntamento con il pomeriggio sportivo di Radio 24 a partire dalle 14 con tutti i convocati. Tra poco dovrebbero esserci anche le prime dichiarazioni di Conte, del premier uscente Conte. Infatti davanti a Palazzo Chigi le immagini che trasmettono i circuiti sono di un affollamento di giornalisti. Vediamo se riusciamo magari a farvi sentire qualcosa. Noi invece adesso siamo alla pausa, torniamo tra poco con Giulia Crivelli ed Effetto Mondo.